Amen.
Amen.
Ihr mögt euch setzen.
Potete sedervi. Questa è la nostra ferma decisione di andare avanti con il Signore, il Salvatore. Egli ci ha chiamato e noi possiamo credere in Lui, possiamo seguirlo. E come viene riportato dei redenti delle 12 tribù, loro seguivano l'agnello ovunque egli andava. Apocalisse capitolo 14. E così è con noi. Noi camminiamo lungo tutto il cammino con il Signore, per fede e in ubbidienza. La coppia dall'Olanda era stata consacrata nella formula trinitaria ed ora desiderava che il matrimonio fosse consacrato secondo la Scrittura. E questo lo abbiamo fatto per fede. È meraviglioso quando le persone si lasciano correggere, quando portano le cose laddove appartengono e quando hanno il pieno rispetto verso Dio e verso la sua parola, mostrando il rispetto verso di Lui. È tuttora scritto: qualunque cosa facciate in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù Cristo. Non c'è nessun posto dove la formula sia stata usata, non nella Bibbia, non dagli apostoli, non dai profeti. È la dottrina della Trinità. Non è neanche nella Bibbia. Nessuna volta è scritto Dio Trino. Neanche una sola volta è scritto che il Padre è una persona, il Figlio è una persona e lo Spirito Santo è una persona. Mai. Sempre, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, Dio è uno e accanto a Lui non c'è nessun altro. E come abbiamo evidenziato molte volte, Egli si rivela, e specialmente nella parola Elohim, che è usata in Genesi capitolo 1, là è stato interpretato al plurale. E in questo plurale i teologi hanno interpretato la Trinità in questo. Ma Dio, l'uno, è naturalmente tutto in tutti. Non c'è bisogno di interpretare nessun plurale in questo. Egli è creatore, egli è re, egli è giudice, egli è salvatore, egli è tutto in tutti. Oh, come dovremmo essere riconoscenti per la rivelazione di Dio che ci è stata data in Gesù Cristo, il nostro Signore. Come abbiamo cantato, Dio manifestato nella carne. È meraviglioso che il Signore, anche riguardo a questo, Egli ci ha aiutato molto. Permettetemi di dire questo. A motivo di questa consacrazione, è necessario che lasciamo ogni cosa dietro riguardo alle chiese trinitarie, ciò che è stato insegnato là nelle denominazioni. Lasciate che diventiamo una nuova pasta, come ha scritto Paolo, che nulla sia più mischiato, ma che lasciamo ogni cosa dietro e facciamo realmente un nuovo inizio con Dio per sperimentare poi anche la fine, per essere con il Signore. La dichiarazione del nostro Signore è ancora valida: chi crede in me, come ha detto la Scrittura, ogni altra cosa non è valida. Chi crede in me, come dice la Scrittura. E questo deve essere evidenziato. E tutto ciò che la Scrittura non dice non è scritturale. E quello che non è testimoniato nella Bibbia non è biblico. E perciò indietro a Dio, indietro alla sua parola, indietro all'inizio. Oggi abbiamo di nuovo numerosi saluti. Speciali saluti dal fratello Trapani, dal fratello Gideon, dal fratello Eli, da Katanga, dal fratello Udo dal Cile, dal fratello Bope da Johannesburg, da Burkina Faso, dal fratello Cecil dal Sudafrica, dal fratello Paul da Nairobi, dai fratelli del Gabon, molti, molti saluti. Poi dal fratello Calungi, dal fratello Maiela, da Teresa Maria, poi da un fratello del Pakistan, poi saluti da un fratello della Costa d'Avorio, ancora una volta il fratello Pascal, da un fratello del Chad che ha telefonato, poi il fratello Adi dalla Romania, poi il nostro fratello da Durban, Sudafrica, dal fratello Rashtidi, poi un fratello da Ottawa, il fratello Mukunda, il fratello Keses, un fratello dell'Ungheria, il fratello Yapi da Abidjan e dal Burundi, dal fratello Chauffeur. Sì, tutti mandano i saluti. E oggi vorremmo specialmente dare il benvenuto ai nostri fratelli che ci hanno visitati, il fratello Bulumba da Goma. Per favore alzati in piedi. Sì, sì, benvenuto qui. Dio sia con te e con voi tutti. E poi ancora un fratello, Sabune, anche da Goma. Dio ti benedica e sia con te. E speciali saluti a tutti. Voi tutti lo sapete. Goma è un paesaggio lunare. Io non lo dimenticherò. Alla fine della riunione là, ho avuto un incidente, ma Dio ha fatto ogni cosa bene. Poi abbiamo il fratello George. Per favore, alzati in piedi. Ti conosciamo da molti anni. Dio ti benedica in mezzo a noi in modo speciale. Poi il fratello Lilanga. Joseph, dov'è lui? Dio ti benedica in modo veramente speciale. Poi c'è il fratello Nasser. Dov'è egli? Dio ti benedica. Dio ti benedica. Sì, Dio ti benedica. Siamo riconoscenti per tutti i fratelli che predicano la parola. Ed io vi dico, non si tratta soltanto dell'insegnamento, si tratta anche che tutti i fratelli in ogni città e assemblea che trovino il loro posto nella Chiesa, condividendo rettamente la parola come Dio l'ha rivelata. Non si tratta soltanto che da questo luogo la parola viene predicata, ma deve compiere in tutti i fratelli nel ministero, deve compiere in tutte le assemblee, in tutti i gruppi nelle case, deve compiere ciò per cui è stata mandata in questo tempo. Poi abbiamo il nostro fratello Jean-Claude in mezzo a noi. Egli mi ha ricordato che 34 anni fa è stato il mio autista nella Repubblica del Congo. Ed egli ha detto, te ne ricordi ancora? In quel tempo ero un giovane uomo e sono stato il tuo autista. È molto bello. È molto bello che abbiamo dei fratelli che hanno avuto parte in ciò sin dall'inizio. E quando penso a questo, allora il mio pensiero va a ciò che accadrà adesso, nel mese di giugno. Dio volendo, ci sarà una riunione a Bruxelles, una riunione a Parigi, una riunione a Praga e poi tre riunioni in Turchia. Sebbene il corpo non è più come vorremmo, tuttavia siamo a disposizione del Signore finché gli ultimi siano chiamati fuori e finché abbiano ascoltato la parola dell'ora. In collegamento a questo penso alla Repubblica Ceca. In quel tempo il nostro fratello Siegfried ha udito la parola tramite il programma trasmesso da Radio Lussemburgo. E oggi, come ho sentito, abbiamo qui in mezzo a noi il nostro caro fratello da Kugir, che adesso abita in Germania. Possa Dio benedirti in modo speciale. Il nostro fratello Mattias, Dio ti benedica. Sei qui? Per favore alzati in piedi affinché tutti possano vederti. Dio ti ha usato affinché l'inizio fosse fatto in Romania. Dio ti benedica, caro fratello, in modo veramente speciale. Siamo riconoscenti e ancora riconoscenti quando pensiamo alle vie del Signore, ai collegamenti che Egli ha stabilito. L'ho detto qui ripetutamente. Chi conoscevo io? Io non conoscevo nessuno in nessuna nazione. Tuttavia, il Signore in ogni popolo, lingua e nazione, il Signore ha aperto le porte affinché la sua parola possa raggiungere l'estremità della terra. Poi abbiamo, già ieri l'abbiamo detto, come è stato mostrato al fratello Branham, che sarebbe stata costruita una macchina che avrebbe viaggiato da sé, che non avrebbe avuto bisogno di un volante, e che avrebbe avuto la forma di un uovo. E hanno scritto che questa macchina ha la forma di un uovo, come il fratello Branham l'ha visto in quel tempo. Le persone possono sedersi, non devono preoccuparsi di nulla, vengono semplicemente condotti. Sì, 81 anni fa il fratello Branham l'ha visto e noi possiamo dire oggi ciò si è adempiuto davanti ai nostri occhi. Poi abbiamo Netanyahu, che noi apprezziamo molto, ma se si legge ciò che egli ha detto qui riguardo a quello che hanno in comune il giudaismo e il cristianesimo, e come il cristianesimo è unito al giudaismo da 2000 anni, non vogliamo entrare qui nei dettagli, ma vediamo ciò che viene detto e fatto affinché il processo di pace possa aver successo. Saranno fatti molti compromessi, un compromesso dopo l'altro, affinché la scrittura possa essere adempiuta e affinché alla fine possa essere detto: ora c'è pace e sicurezza. Anche questo l'abbiamo evidenziato già ieri. Fratelli e sorelle, noi possiamo dire del continuo: oggi questa scrittura, oggi questa profezia, oggi si è adempiuto davanti ai nostri occhi. ciò che Dio ha detto migliaia di anni fa nell'Antico e anche nel Nuovo Testamento. Ancora un'osservazione. Il 29 maggio è stato fatto un patto europeo-asiatico tra la Russia e la Cina. E soltanto l'Iran è stato incluso per far parte di questi tre. E chi legge nel profeta Ezechiele, il re del nord, e chi legge in Apocalisse capitolo 16, quando la sesta coppa sarà versata, cosicché la via sia preparata per i re che vengono dall'Oriente, affinché possano marciare contro Gerusalemme. Ogni cosa prende il suo corso politicamente, economicamente, e oggi nella città di Copenaghen avrà luogo la conferenza dei Bilderberg, una delle più potenti associazioni. Naturalmente è una riunione segretissima, a nessuno è permesso di entrare, nessun giornalista può essere presente. E là viene deciso come si andrà avanti politicamente ed economicamente. Ieri e oggi questa conferenza ha luogo nella città di Copenaghen. Là viene deciso come l'economia mondiale deve andare avanti. Ma diciamolo ancora una volta, quando tutto questo prende il suo corso, allora sappiamo che la fine è vicina e che il Signore, lo sposo, chiama fuori la sua sposa. E avvenga quel che avvenga, noi sappiamo che la cosa principale non è che guardiamo a questo o a quello, in merito ad Israele, in merito alle nazioni, in merito al re del nord, in merito ai re dell'oriente, ciò non ha importanza. La cosa più importante è la chiamata fuori e la preparazione della Chiesa sposa per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo. Alcuni passi della scrittura sono diventati importanti per me. Il primo nel Salmo 102. Salmo 102, e qui ci viene detto nel verso 13, Salmo 102, verso 13, tu ti leverai e avrai compassione di Sion, perché è tempo di usarle misericordia e il tempo fissato è giunto. Così è scritto qui, perché è tempo di usarle misericordia e il tempo fissato è giunto. Così è scritto qui. Io vi dico che le profezie della Bibbia, anche nei salmi del continuo, sia Davide o gli altri che hanno cantato questi salmi del continuo, sono venute delle profezie della Bibbia. E così siamo riconoscenti che abbiamo l'Antico e il Nuovo Testamento, che possiamo riconoscere il tempo e l'ora. Non ha detto il nostro Signore in quel tempo, se tu, proprio tu, avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace. E allo stesso modo noi l'applichiamo per la nostra situazione. Chi trova grazia al cospetto di Dio riconosce il tempo e l'ora e comprende alla presenza di Dio che noi non perdiamo tempo, ma che recuperiamo il tempo, perché è il tempo più prezioso che ci sia mai stato sulla terra. Questo tempo è adesso, e perciò la parola di Dio viene predicata con ogni enfasi, e perciò il messaggio dell'ora viene portato. E come certo, come è scritto in Amos capitolo 3, qui ci viene detto, poiché il Signore, l'Eterno, non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Dunque, non ad ognuno, ma specialmente in questo periodo di tempo profetico, noi naturalmente non siamo interessati a qualche evangelista che presenta le proprie interpretazioni. Noi siamo interessati al ministero profetico per riconoscere realmente la parola della profezia. Qui sta scritto in Amos capitolo 3, versi 6 e 7, se in città si suona la tromba, non si spaventerà forse il popolo? Se in una città accade una sciagura, non l'ha forse causata l'Eterno? E poi, nel verso 7, poiché il Signore, l'Eterno, non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi e i profeti. Anche nel nostro tempo, Dio non poteva fare altro se non quello che aveva programmato nel suo consiglio tramite il ministero profetico, mettendo ciò sul candelabro. E diciamolo qui, specialmente per i fratelli che sono accanto al messaggio e pensano che noi non diamo al profeta il posto giusto. Io oso dire qui che Dio ci ha fatto grazia di dare al Signore Dio il primo posto e di dare soltanto a Dio la gloria. Perché qui naturalmente è scritto il Signore Dio non fa nulla, non è scritto il profeta non fa nulla, ma il Signore Dio che ha dato le promesse, e perciò noi predichiamo la parola di Dio. Noi diamo soltanto a Dio la gloria, non al vaso, ma a Dio che ha riempito e usato il vaso. A Lui noi diamo la gloria. Dunque, Dio non fa nulla senza che abbia rivelato il suo segreto ai suoi servitori profeti, anche nel nostro tempo, e questo Egli l'ha fatto per grazia. Poi abbiamo qui la meravigliosa parola nel profeta Michea. Nel profeta Michea, nel capitolo 2, verso 12. Michea, capitolo 2, verso 12. Ti radunerò certamente tutto quanto, o Giacobbe. Radunerò certamente il residuo di Israele. Li metterò assieme come pecore in un ovile, come un gregge in mezzo al suo pascolo. Io li radunerò. E questo Egli l'ha anche fatto. Poi nel capitolo 4, in Michea capitolo 4, abbiamo un potente insegnamento. Qui è scritto nel verso 1, ma negli ultimi tempi avverrà che il monte della casa dell'Eterno sarà stabilito sulla sommità dei monti e sarà innalzato al di sopra dei colli. E adesso affluiranno i popoli. Noi tutti naturalmente lo sappiamo ciò che accadrà. Tutti i popoli che rimarranno dopo l'ultima battaglia, loro verranno a Gerusalemme per celebrare la festa delle capanne, dando gloria al Signore. E se guardiamo a tutto questo, alla fine dei giorni, e Dio vigila sulla sua parola, ed egli non sarà in ritardo. Ogni cosa avverrà al tempo giusto. Anche l'insegnamento che abbiamo ricevuto è venuto da Dio e ci riporta a Dio. Ho guardato nelle epistole di Paolo a Timoteo. È così potente come questo uomo di Dio ha menzionato ed evidenziato un punto dopo l'altro. L'insegnamento, l'accesso nel piano di salvezza del nostro Dio. E la cosa bella è, come è stato anche mostrato a Giovanni sull'isola di Patmo, ciò che era stato rivelato a lui era indirizzato a tutti i servitori di Dio, affinché noi potessimo trasmettere ciò che è stato rivelato ad un uomo di Dio, che naturalmente è stato poi rivelato a tutti, affinché ricevessimo l'accesso in tutto il piano di salvezza del nostro Dio. Qui, in 2 Timoteo capitolo 1, nel verso 13 sta scritto, quale esempio? 2 Timoteo capitolo 1 verso 13, ritieni il modello delle sane parole che hai udito da me nella fede e nell'amore che sono in Cristo Gesù. Questo è il punto. Che sono radicate in Cristo Gesù. Così è scritto nella Bibbia tedesca. Ed egli è la radice di Davide. Ogni cosa deve venire da lui. Che sono radicate in Cristo Gesù. E perciò noi mettiamo l'enfasi soltanto su ciò che ci è stato lasciato nella parola di Dio, nel nome di Gesù Cristo. Ed ora, indirizzato a tutti coloro che pensano di essere nel messaggio, lasciate che sia detto loro che dovrebbero guardare a quante volte il fratello Branham ha detto: il messaggio dell'ora è indietro alla parola, indietro all'inizio, indietro a quello che Dio ha fatto nella Chiesa all'inizio e a ciò che è stato insegnato in quel tempo. Ma apparentemente loro non sono interessati a questo, perciò dobbiamo dire, come abbiamo già detto ieri, non ci sono differenti direzioni nel messaggio. Ci sono differenti direzioni fuori dal messaggio, fuori dalla parola, fuori dalla chiesa, fuori dalla sposa. Nella chiesa, nel messaggio, c'è soltanto una direzione, e questa direzione, come Paolo l'ha espresso, tu l'hai preso come misura. La mia dottrina e tutto ciò che appartiene a questo, come esempio, tu l'hai preso come misura. Poi abbiamo qui, in 2 Timoteo capitolo 2, nel verso 15, qui ci viene detto, 2 Timoteo capitolo 2, verso 15, studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio, operaio che non ha da vergognarsi, che esponga rettamente la parola della verità. Noi non ci vergogneremo. Dovrebbero vergognarsi tutti coloro che hanno lasciato la parola della verità. Loro dovrebbero vergognarsi, ma noi che abbiamo messo la nostra fiducia in Dio, e riguarda questo ho una domanda. Investigate voi le scritture ogni giorno? Investigate ciò che viene predicato qui? Io vi chiedo di farlo, ve lo chiedo realmente. Riportate ogni cosa nella Bibbia, come è scritto, come i discepoli di Berea. Loro credettero ciò che gli apostoli avevano predicato, ma poi investigavano le scritture ogni giorno. Ogni giorno investigavano le sacre scritture per vedere se le cose stavano così. Investigate voi l'Antico e il Nuovo Testamento? Seguite ogni tema? Siete convinti di questo personalmente? Oppure dite, questo l'ha detto il fratello Branham o questo l'ha detto il fratello Frank? O potete dire, questo Dio l'ha detto nella sua parola. Questo Dio l'ha detto nella sua parola. E cielo e terra passeranno, ma la parola di Dio dimora in eterno. E con lo stesso zelo con cui Paolo scrive qui, con lo stesso zelo noi predichiamo la parola della verità e con l'aiuto di Dio la esponiamo rettamente. Poi andiamo direttamente in 2 Timoteo capitolo 3, dove ci viene riportato cosa sarebbe avvenuto alla fine dei giorni, ciò che avrebbe avuto luogo. 2 Timoteo capitolo 3 ci mostra dal verso 1, non leggerò tutto, ma qui sta scritto nel verso 1, or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili. E poi viene elencato come sarebbero state le persone: vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ogni cosa viene elencata, senza affetto, implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, traditori, temerari, orgogliosi e così via. E nel verso 5 sta scritto, aventi l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza. da costoro allontanati. Esteriormente loro ne parlano. Siamo nel messaggio, noi crediamo. Qual è il collegamento interiore con Dio tramite la parola e lo Spirito? Nella schiera riscattata col sangue, se è scritto qui alla fine dei giorni o negli ultimi giorni avverrà, le persone saranno vanagloriose. Ma Dio sia ringraziato, c'è una schiera eletta che si sottomette sotto la potente mano di Dio e che si sottometterà fino alla fine. Soltanto allora, se noi realmente ci sottomettiamo sotto la potente mano di Dio, allora lo sperimenteremo, che la destra del Signore si è levata in alto e che la destra del Signore tiene la vittoria, indipendentemente dalle circostanze, tutto ciò che possa avvenire. Gesù Cristo, il nostro Signore, è il vincitore del Golgota. Noi siamo nei giorni in cui si ricorda il Venerdì Santo, in cui si ricorda la Pasqua, in cui si ricorda l'Ascensione, in cui si ricorda la Pentecoste. Tutta la cristianità celebra il Venerdì Santo, celebra la Pasqua, celebra l'Ascensione, celebra la Pentecoste. Ma chi sperimenta la piena salvezza del nostro Dio? Cosa significa per voi il Calvario? Come dice la Sacra Scrittura, noi eravamo in Cristo, eletti in Lui, predestinati. Noi siamo stati crocifissi con Cristo, siamo morti con Lui, siamo stati seppelliti con Lui, siamo risuscitati con Lui a nuova vita. Come in Adamo c'era tutta l'umanità, così anche in Cristo Gesù, il Figlio di Dio, tutti i figli e le figlie di Dio erano là. E perciò possiamo dire grazie a Dio per l'adozione di figli che abbiamo ricevuto per grazia. Dunque, la tomba è vuota, la croce è vuota, e il Signore è risorto, Egli è vivente. E noi del continuo possiamo sperimentarlo, che Egli si è rivelato a noi. E nella parola di introduzione abbiamo ascoltato questo, che una donna che non apparteneva al popolo di Israele, lei venne al Signore e lei voleva essere guarita dal Signore. E in quel tempo il momento non era ancora giunto. Proprio là nel capitolo 10 il Signore aveva detto di non andare dai gentili. Io vi mando soltanto alle pecore perdute della casa di Israele. Il grande incarico venne soltanto dopo, nel capitolo 28, di andare in tutto il mondo. Ma questa donna riconobbe chi egli era ed ella disse: anche i cagnolini, le nazioni pagane venivano chiamate cani, coloro che erano all'esterno. Ma lei disse: i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei padroni. Fratelli e sorelle, che ne è di noi che abbiamo adesso il pieno accesso, il pieno diritto divino, come è scritto, che la salvezza di Dio sarebbe stata manifestata fino alle estremità della terra e tutte le nazioni l'avrebbero vista. Ed io aggiungo qui, non soltanto vista, ma l'avrebbero anche sperimentata. Dunque, Ciò che Paolo ha scritto in merito agli ultimi giorni del tempo della fine, ciò che avrebbe avuto luogo, e anche che Jeannet e Jambres, che contrastavano Mosè, come avevano contrastato il profeta e così via, e come avrebbero causato confusione in mezzo alle persone, ma un giorno non furono più là. La terra si aprì e li ingoiò. Ogni cosa ci viene detta qui in 2 Timoteo capitolo 3. E poi nel verso 10, l'ammonizione nel verso 10. 2 Timoteo capitolo 3 verso 10. Ma tu hai seguito da vicino il mio ammaestramento, la mia condotta, i miei consigli, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia perseveranza. Chi vuole leggere ciò che Paolo ha dovuto attraversare, la via del Signore è stata collegata a molto vituperio e fraintendimenti. La via dei profeti è stata fraintesa. Il nostro Signore ha detto: qual è il profeta che voi non avete perseguitato? Qual è l'uomo mandato da Dio che voi non avete lapidato? E poi loro decoravano le tombe. Fratelli e sorelle, la grazia che Dio ci ha dato è che noi non decoriamo la tomba di un profeta, neanche dell'ultimo profeta. Quanti da tutto il mondo vanno a vedere la tomba là, con la bella piramide e con l'aquila in cima alla piramide? E loro tutti vanno là. Io neanche mi sognerei di andare là. In quella tomba non giace nessun uomo. Dio prende i suoi servitori e i suoi profeti e ha portato il suo popolo nella gloria. E noi non abbiamo un idolo, noi adoriamo Dio. E come è scritto qui, ma tu hai seguito da vicino il mio ammaestramento, la mia condotta, i miei consigli, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia perseveranza. Ogni cosa viene presa come esempio. E ora viene, voi tutti potete ricordarlo, che questo passo della scrittura mi è stato dato direttamente, che io avrei dovuto leggerlo ed io l'ho letto. 2 Timoteo capitolo 4, e qui l'uomo di Dio, Paolo, l'apostolo, colui che era stato mandato, istruisce il suo collaboratore in merito a ciò di cui si tratta, ciò che è importante, cioè a cui doveva prestare attenzione. Poi nel verso 2, predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Cosa abbiamo fatto durante tutti questi anni? Abbiamo trasmesso con pazienza, con l'aiuto di Dio, abbiamo trasmesso tutti gli insegnamenti, tutta la dottrina. E vi chiedo ancora una volta, vi è stato rivelato? Siete realmente convinti? Lo portate nel vostro cuore? Siete realmente convinti nel vostro interiore che la parola di Dio trova compimento nel nostro tempo e che Dio ha mandato il suo profeta? Perché egli non fa nulla senza che abbia rivelato il suo segreto ai suoi servitori, i profeti. E se andiamo adesso alla più grande meta, vale a dire di aver parte nel rapimento, dovrebbe Dio lasciarci in tutti i comandamenti degli uomini? O c'era un divino dovere di adempiere le promesse e di non fare altro senza che egli riveli il suo segreto? E in questo tempo il segreto con la sua chiesa, il segreto con la sua sposa. Egli l'ha rivelato al suo servitore, il suo profeta, affinché egli potesse trasmetterlo. Ed ecco il segreto. Come certo che Eva fu tirata fuori da Adamo e lei era carne della sua carne e ossa delle sue ossa, così è certo che la sposa sulla croce del Golgota, quando la lancia fu conficcata nel corpo del nostro Signore e il sangue uscì, così è certo che la sposa è stata tirata fuori dallo sposo, parola della sua parola e spirito del suo spirito, ogni cosa di origine divina. Noi siamo di origine divina e perciò Dio non permette che qualcosa di strano dottrinalmente venga portato nella chiesa sposa. Ed io credo al 100% ciò che è scritto nel libro dell'Apocalisse, sia Apocalisse 19 o 22, e la sua sposa si è preparata. E le è stato concesso di essere vestita di lino fino. E questa non è la propria giustizia, ma la giustizia dei santi che noi riceviamo tramite Gesù Cristo, il nostro Signore. Dunque, chi è nato da Dio ascolta la parola di Dio. Anche questo è stato evidenziato nell'epistola di Giovanni. Con tutto il nostro cuore, con piena convinzione, noi dobbiamo dire, prima che abbiano luogo i più grandi avvenimenti nella storia dell'umanità, prima che il ritorno di Gesù Cristo possa aver luogo, Dio ha mandato il suo profeta, egli ha mandato il suo messaggio per riportarci al principio, perché il nostro Signore Salvatore è naturalmente l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo. E così voi potete comprendere quando i fratelli insegnano e proclamano che il Signore è già venuto, che il rapimento ha già avuto luogo, che noi siamo già nel millennio, allora si deve dire: mio Dio, com'è possibile? Com'è possibile? La Sacra Scrittura dice molto chiaramente ciò che avrebbe avuto luogo quando il nostro Signore sarebbe ritornato. Ed egli naturalmente ritornerà come il medesimo che è asceso al cielo. Ed egli non è salito in cielo come dottrina, ma personalmente è asceso al cielo. Ed egli ritornerà personalmente, prenderà la sposa personalmente e ci porterà alla cena delle nozze. Questa naturalmente sarà la più grande realtà, il coronamento dell'opera di redenzione che avrà luogo al ritorno di Gesù Cristo, e poi saremo con il Signore per sempre. Ora Egli è con noi, ora Egli è presente, ed io sono convinto che anche oggi Egli ci parla e ci lascia vedere la differenza fra colui che serve Dio e colui che non lo serve, fra colui che crede Dio e colui che non crede Dio, fra colui che dimora nella parola e colui che non dimora nella parola. Dio ci fa vedere la differenza e ci fa essere riconoscenti che realmente dimoriamo nella parola e tramite questo nella volontà di Dio. Qui l'ammonizione: ti scongiuro dunque davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo. Dunque, non soltanto un suggerimento, ma viene pronunciato con enfasi che quest'uomo doveva predicare la parola di Dio, indipendentemente dal tempo o dalla stagione, perché il tempo sarebbe venuto in cui le persone avrebbero voluto ascoltare ciò che le loro orecchie vogliono ascoltare. Noi vogliamo ascoltare ciò che lo Spirito dice alle chiese, non tutte le dottrine sciocche. L'ho detto alcune volte. Nella Chiesa di Gesù Cristo c'è una sola direzione di fede. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Ogni altra cosa è accanto a ciò. Ve l'ho detto ieri. Nell'ultimo sermone che ho ascoltato, il fratello Branham rimprovera le donne, non le sorelle. Egli ha parlato alle donne. Le sorelle sono sottomesse ad ogni parola, i fratelli si sottomettono ad ogni parola, ma gli uomini e le donne, che non sono ancora fratelli e sorelle, non possono sottomettersi alla parola di Dio. Soltanto colui che realmente trova grazia al cospetto di Dio comprenderà pure ciò che è scritto in 1 Corinzi capitolo 7 e in 1 Corinzi capitolo 11. Dio, Cristo, l'uomo, la donna. Tutti gli altri non possono farlo, ma noi possiamo rispettarlo senza alcuna resistenza interiore. E poi viene la dichiarazione sulle labbra del fratello Branham: donna, se ti tagli i capelli, allora non affermare di essere una cristiana, perché non lo sei. E realmente si nota come egli ha aggiunto l'ubbidienza alla fede. Non soltanto per dire io credo e poi continuare. No, fede e ubbidienza vanno insieme. E poi, voi tutti lo sapete precisamente. Io non giudico qui. Ma quante cose vengono fatte nel movimento pentecostale? Oh, le donne partecipano a tutti i programmi televisivi. Quella donna, come è venuta sulla scena e ha ridicolizzato quell'uomo. E tutti giubilano, saltano e tutti possono fare ciò che vogliono. Grazie siano rese al Dio vivente che egli in questo tempo di confusione nelle masse, egli ha mandato un profeta per riportarci alla parola, indietro all'ubbidienza, indietro alla vera fede. E perciò è scritto di combattere per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. E qui, direttamente in Tito, i primi tre versetti, Paolo, ancora una volta, Paolo ha evidenziato cos'è così importante nella proclamazione, cosa dovrebbe compiere negli eletti. tutti gli altri continuano nelle proprie vie. Tito, capitolo 1, Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, secondo la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è secondo pietà. Ogni cosa è stata detta con poche parole. L'elezione, la conoscenza della verità e della volontà di Dio. Ogni cosa è stata riassunta. E nel verso 2, nella speranza della vita eterna, promessa prima di tutti i secoli da Dio che non può mentire. Prima che iniziasse il tempo, egli l'ha promesso. Egli ha formato il suo consiglio e ci ha inclusi in questo piano di salvezza. Fratelli e sorelle, questo non lo diciamo soltanto, ma è così. Dio in questo tempo ci ha inclusi nella sua volontà, nel suo consiglio, nella sua parola e nella sua volontà. E noi non possiamo camminare più nelle nostre vie, ma dobbiamo camminare seguendo Lui nella sua via finché passeremo dal credere al vedere. Tutti gli altri possono continuare a camminare nelle loro vie. Ma come disse Giosuè in quel tempo, io e la casa mia serviremo il Signore. Questa è la nostra decisione. Tutti gli altri possono camminare nelle loro vie. Anche questa meravigliosa dichiarazione, nel verso 3, in riferimento al piano di Dio, che Dio ha programmato. Egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola mediante la predicazione che è stata affidata a me per ordine di Dio, nostro Salvatore. Anche questo, fratelli e sorelle, è diventato realtà. Noi non abbiamo un nostro proprio programma. Dio ci ha fatto conoscere la sua volontà e la sua parola per questo tempo. E noi trasmettiamo semplicemente, tramite il suo incarico, ciò che Egli ci ha affidato. E come abbiamo detto prima, non una nuova direzione di fede, ma la vecchia parola. La parola, noi la crediamo con tutto il nostro cuore. E come è scritto qui, che nei tempi stabiliti egli ha rivelato la sua parola e tramite il comandamento di Dio è stata trasmessa per grazia. Poi, nella lettera agli Ebrei e poi in Pietro, fratelli e sorelle, io vi dico, sono sopraffatto. Se si legge la Sacra Scrittura, ed io la leggo da molto tempo, ma ogni cosa diventa nuova, ogni cosa ci parla, ovunque leggiamo la Bibbia è indirizzato a noi. Nella lettera agli Ebrei, nel capitolo 12, abbiamo l'ammonizione che il Signore ci ha dato qui. Nel verso 12, in Ebrei capitolo 12, verso 12, perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti. Fate sentieri diritti per i vostri passi, affinché quel che è zoppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca. qui viene pronunciata un'ammonizione, che Dio ci aiuti tutti, che tutti coloro che hanno ancora difficoltà a camminare in questa via stretta, che questo giorno sia ordinato per convincerci nella sua presenza, per convincerci che questa è la via della salvezza che egli ha mostrato alla sua Chiesa, guidandoci in questa via. Ora, Ebrei, capitolo 12, dal verso 22, indirizzato alla Chiesa eletta. Voi vi siete invece avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche. Noi non andiamo nella vecchia Gerusalemme. Noi siamo destinati per la nuova Gerusalemme. Quando a Giovanni fu detto: io ti mostrerò la sposa dell'agnello, allora egli vide come la nuova Gerusalemme discendeva, adorna come una sposa che deve incontrare lo sposo. E poi nel verso 23 sta scritto: all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio, il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione che parla meglio del sangue di Abele. A questo noi diciamo amen. A questo diciamo alleluia. Ma subito dopo viene l'ammonizione nel verso 25. La prima dichiarazione: badate di non rifiutarvi d'ascoltare colui che parla. Fratelli e sorelle, prestate ascolto a ciò che Dio ha da dirci in questo tempo tramite la sua parola. Questo è collegato al fatto se apparteniamo alla schiera dei primogeniti che sono scritti nei cieli, destinati per la nuova Gerusalemme. E se è così, allora crederemo realmente ogni parola. La riceveremo con tutto il nostro cuore e ci viene rivelata tramite lo Spirito Santo. Ora, nel capitolo 13, giusto i versi 8 e 9. Ebrei, capitolo 13, versi 8 e 9. Il verso 8 è molto conosciuto a noi tutti. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E poi subito l'ammonizione. Subito l'ammonizione. Non lasciatevi trasportare qua e là da varie e strane dottrine. Le strane dottrine trascinano fuori dalla Chiesa. Ogni vera dottrina ci collega sotto Gesù Cristo il capo. Tutte le strane dottrine portano divisione e causano separazioni. Dio sia ringraziato che vigila sul suo corpo. Ed ora veniamo al culmine. Anche nella Chiesa del Dio vivente. giusto ancora alcuni passi della scrittura in primo Pietro, in primo Pietro. Qui leggiamo in primo Pietro capitolo 1 le parole molto conosciute, ma ci parlano di nuovo, diventano importanti e nuove. E ogni volta ci facciamo la domanda se sono diventate realtà in noi e attraverso di noi. Prima epistola di Pietro, capitolo 1, verso 23. Si può leggere anche il verso 22. Possiamo farlo. Verso 22. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore, liberi da ogni inganno, liberi da ogni ipocrisia, semplicemente con un cuore sincero e puro, occupandoci gli uni degli altri con un cuore puro. Prendiamo queste parole a cuore, fratelli e sorelle, che ognuno possa dire di sé: avendo purificato la mia anima con l'ubbidienza alla verità, mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, santificali nella verità, la tua parola è la verità. Fratelli e sorelle, ciò deve avere un impatto divino nella nostra vita. E il Signore non dà soltanto la sua parola, ma Egli sta dietro la sua parola e ci dà ciò che Egli ha detto qui. Leggiamo ancora una volta e per favore siate d'accordo con questo, siate d'accordo e sottomettetevi affinché non sia scritto al plurale, ma che ognuno lo dica al singolare. Avendo purificato la mia anima con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione. Così io amo intensamente gli altri di puro cuore, che possiamo includerci in ciò, che possiamo dire: io mi ritrovo qui, questo è accaduto con me, questo Dio l'ha fatto con me. E poi il verso 23, perché siete stati rigenerati non da un seme corruttibile. Io sono stato rigenerato non da un seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio vivente e che dura in eterno. Oggi ciò è indirizzato a noi personalmente. Oggi è al singolare. Perché io sono stato rigenerato. Oggi ciò è indirizzato a noi personalmente. Siamo inclusi in ciò, nel piano di salvezza del nostro Dio. Oggi possiamo dire insieme a Paolo: io sono stato crocifisso con Cristo. Egli non disse noi, ma io personalmente, io ho sperimentato ciò. Lo testimonio: sono stato crocifisso con Cristo. Fratelli e sorelle, oggi il Signore ci parla con grazia. Oggi noi in questo luogo e anche tutti in tutto il mondo possiamo dire: io ho trovato grazia al cospetto di Dio. Ho accettato il mandato divino ho accettato per fede che Dio non fa nulla sulla terra senza che Egli riveli il suo segreto ai suoi servitori, i profeti, che realmente riceviamo ogni parola personalmente, credendola, avendo una personale relazione con Dio. E perciò noi possiamo dire con sincerità e con un cuore puro, avendo purificato la mia anima con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione. E il Signore dice: voi siete già netti a motivo della parola che io vi ho annunciato. E poi, nati di nuovo tramite il seme divino. Alleluia! Lode al Dio vivente. In Matteo capitolo 13, il nostro Signore ha seminato il seme divino, e il seme divino è spuntato, e questi sono i figli del regno di Dio. Il seme spunta in voi e in me. La parola è stata seminata, non le interpretazioni. La parola è stata seminata, e laddove la parola è stata seminata, quale seme divino, lì la nuova nascita ha luogo, perché noi siamo la semenza di Dio per grazia. Dunque, nati di nuovo tramite il seme incorruttibile della parola di Dio che dimora in eterno. Lode al nostro Dio. Il sangue del nuovo patto, la parola del nuovo patto e lo Spirito Santo ci conducono in ogni cosa, e noi trionferemo e avremo la vittoria e la sperimenteremo al ritorno del Signore. E il Signore verrà con un grido di vittoria, con la tromba di Dio e con voce d'arcangelo. E i morti in Cristo risusciteranno per primi, e noi saremo mutati. Noi tutti che saremo rimasti, saremo mutati e insieme saremo presi su nell'aria. Concludo con il pensiero principale. Dio ha inviato la sua parola per il più grande scopo che c'è nel piano di salvezza nel nostro tempo. Il messaggio dell'ora con tutte le promesse di Dio, con tutto ciò che appartiene al piano di salvezza del nostro Dio. Questo Dio ce l'ha mandato, e noi abbiamo il più grande privilegio di ogni tempo di ascoltare adesso ciò che lo Spirito dice alle chiese attraverso la parola. Noi crediamo, riceviamo e accettiamo, e ci viene rivelato da Dio, e ci lasciamo correggere per fede e in ubbidienza, e ci lasciamo includere in questo piano di salvezza. E per questo siamo riconoscenti a Dio con tutto il nostro cuore. Possano tutte le estremità della terra riconoscere che questo è il tempo, che questa è l'ora riguardo alla quale molti profeti hanno aspettato. Gli apostoli aspettavano quest'ora che avesse luogo. Il tempo è giunto, l'ora si è avvicinata e il Signore completa la sua opera di redenzione con noi tutti in tutto il mondo. Possano tutti essere benedetti in tutte le estremità della terra con le benedizioni del Dio Onnipotente. Chi crede ora ciò che dice la Scrittura avrà parte nel compimento, avrà parte nella prima resurrezione e nel rapimento. Dio ha dato delle promesse ed egli le adempirà. Io vado a prepararvi un posto e poi ritornerò e vi accoglierò presso di me. Maranata, il Signore viene. Benedetto e lodato sia il nostro Signore. Egli è il vincitore del Calvario e noi aspettiamo il suo ritorno molto presto. A lui sia la gloria per sempre e per sempre. Alleluia, amen. Alziamoci in piedi e ringraziamo insieme. C'è stato il suggerimento che il fratello Ernst e il suo gruppo ci cantino un cantico in lingua spagnola. Non so se loro sono qui, forse non sono qui oggi. Sì, noi ringraziamo semplicemente Dio. Oggi chiederemo al nostro caro fratello Erich Smith che ci canti un cantico in lingua inglese con la corale. L'inglese è una lingua che tutti hanno imparato. Io sono meravigliato. In tutta l'Europa orientale il russo era la lingua che tutti dovevano imparare. E ora si ascolta che là tutti parlano inglese, in tutte le nazioni dell'est, è così bello. Ora chiediamo che il nostro caro fratello chiami la corale e che ci cantino un meraviglioso cantico. Noi ci uniremo con tutto il nostro cuore. In questa occasione, tutti nelle differenti lingue, sì, potete cantare entrambi. Voi potete cantare in spagnolo e voi potete cantare in inglese. Abbiamo molto tempo. Ma oggi, ancora una volta, possa Dio benedire tutti nelle differenti lingue. Voi ascoltate la predicazione in tedesco e viene tradotta simultaneamente. Anche per questo siamo riconoscenti. Prima il fratello e la sorella ci cantano il cantico e poi ascolteremo la corale.
Amigo nos es Cristo, Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección, es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de temor y tentación. Oh Jesús, tu amigo eterno, tus amigos, dilo a él en oración. En tus brazos cariñosos paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas mil mostró. Amigo eterno y espero.
Amen. Grazie tante. È così bello che possiamo lodare il Signore in tutte le lingue. Questi 5 giorni delle mie lezioni di spagnolo hanno contribuito al fatto che posso anche comprendere lo spagnolo adesso. Ora cantate per la gloria del Signore. Tutti dicano alleluia. Avete cantato tutti? Avete cantato tutti? Fratello Erich Schmidt, girati verso l'assemblea e cantiamo l'amore di Dio in lingua tedesca. Così sarà, e noi tutti canteremo il nuovo cantico, Apocalisse capitolo 15. I santi dell'Antico Testamento canteranno il cantico di Mosè, il servitore di Dio, e noi canteremo il cantico dell'agnello sul mare di vetro. Quali vincitori canteremo insieme. Alleluia! Avete ricevuto e accettato la parola di Dio personalmente? Allora diventerà realtà. Ai nostri fratelli che oggi non abbiamo chiamato qui di fronte, diamo i nostri saluti. Il Signore Dio possa benedirvi, sia a Goma, sia a Kinshasa, sia a Lubumbashi, in tutte le nazioni, in tutto il continente. Dio naturalmente ha usato i nostri fratelli nel continente africano in modo speciale. Ci sono assemblee che arrivano a 4.000 fratelli e sorelle. Dio ha dato una speciale grazia. Forse è stata necessaria solo una dichiarazione del fratello Branham quando era a Zurigo nel 1955, che Dio gli aveva mostrato l'aquila tedesca che volava attraverso l'Africa. E i fratelli l'hanno creduto e dal primo giorno, fin dalla prima riunione, l'hanno ricevuto e accettato, e Dio ha benedetto oltre misura. Il nostro Signore naturalmente l'ha detto: se io mando qualcuno e voi lo ricevete, allora ricevete me. Così siamo molto riconoscenti a Dio. Possa Dio benedire tutti, portate saluti con voi a tutti. Poi, all'inizio abbiamo detto, Dio volendo, dobbiamo sempre dirlo, Dio volendo, questo mese ci sono delle riunioni programmate a Bruxelles, Parigi, Praga, in Turchia, in tre città della Turchia. Delle riunioni sono programmate. Che Dio faccia grazia, che tutti coloro che sono predestinati ad ascoltare, che possano ascoltare ed essere chiamati fuori e benedetti. Ogni cosa la mettiamo davanti al Signore ed Egli farà ogni cosa bene. Siccome saremo anche a Praga, vorrei chiedere oggi al fratello Kukacica di venire qui di fronte e di pregare con noi, portando ogni cosa al Signore, ciò che è sul suo cuore. E poi chiederemo anche al fratello Tati di ringraziare. Fratello Kukacica, chi lo tradurrà? Abbiamo qualcuno che lo possa tradurre? Tutti comprenderanno ciò che tu dirai dal tuo cuore. Lode a Dio. Mio Dio e mio Salvatore, io ti sono riconoscente che tu ci hai dato ogni cosa. Mio Signore, ti ringraziamo per la tua grazia, per il tuo amore, per la tua fedeltà, per ogni cosa, Signore. Noi non ti abbiamo cercato, ma tu ci hai cercati e tu sei ancora misericordioso verso di noi. Grazie per la tua parola, grazie per ciò che tu hai rivelato dalla tua parola. Noi ti esaltiamo, tu hai fatto ogni cosa bene, tu chiami fuori il tuo popolo, tu fai l'opera in ciascuno di noi affinché possiamo servirti nella tua volontà, affinché tu possa manifestarti quale il medesimo ieri, oggi e in eterno. Ti ringraziamo per questo giorno. Tu sei in mezzo al tuo popolo. Ti ringraziamo che tu ti riveli, che tu benedici in modo potente. Sii con noi, Signore. Noi ti aspettiamo. Non possiamo andare da nessuna parte, Signore. Possiamo venire soltanto a te. Tu sei l'unico che ha parole di vita. Tu sei la nostra vita. Ti ringraziamo, Signore. Benedici le riunioni a Praga. Signore, benedici il tuo servitore e benedici il tuo popolo ovunque con la tua potenza e con la tua forza, affinché il tuo popolo possa essere chiamato fuori, possa diventare di un solo cuore e di una sola anima. Ti ringraziamo per ogni cosa. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen. Amen.
Amen.
Amen. Fratello Tati, dov'è il fratello Tati? Non sei ancora qui? Dio ti benedica, fratello Tati. Dio ti benedica. Signore nostro Dio, ti ringraziamo per questo fine settimana. Tu sei il Dio fedele che parli al tuo popolo. Tu hai messo in noi la fede. La fede per vincere ogni cosa. Tu sei colui che è stato crocifisso e sei risuscitato il terzo giorno. La tua vittoria è la nostra vittoria. Noi ti ringraziamo per la guida nel messaggio. C'è una sola direzione condotta dallo Spirito Santo, che il tuo Santo Spirito riempa ogni cuore. Benedici tutte le nazioni e benedici il vaso che tu usi per tutte le nazioni, questo ministero. Metti la tua parola nella sua bocca, affinché tutte le predicazioni, tutti i sermoni a Bruxelles, Parigi, Praga, ovunque, che gli ultimi siano chiamati fuori e che possiamo essere pronti senza macchia per il tuo giorno, il giorno di Cristo. Che tutti siano benedetti nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen.
Amen.
Fratelli e sorelle, ieri l'abbiamo annunciato, il battesimo in acqua, e Dio volendo, la prossima volta saremo di nuovo insieme, e tutti coloro che abitano in altre nazioni possono essere battezzati là. Soltanto chi non ha una chiesa locale dovrebbe essere battezzato in questo luogo. Dio volendo, lo faremo comunque la prossima volta. C'è qualcuno qui che vorrebbe essere battezzato? C'è uno, una mano si è alzata, non c'è problema. E il Signore guarda ciò come se fosse già avvenuto. Diciamolo ancora una volta, il Signore ci ha parlato attraverso la sua parola, a noi tutti. E noi mediteremo ogni parola nel nostro cuore e crederemo ogni parola, affinché la parola diventi realtà nella nostra vita. Al nostro Dio sia la gloria, ora e per sempre. Ricordatevi di me, specialmente nelle vostre preghiere. Dio volendo, ci vedremo di nuovo all'inizio del prossimo mese. Siate benedetti con la benedizione dell'Onnipotente Dio, nel nome santo di Gesù. E il fratello Smith verrà adesso e farà con noi la preghiera di chiusura. Grande Dio, noi guardiamo a te perché tu solo sei l'unico e il fedele. Tu solo sei colui che ha vita eterna. Ti ringraziamo per la tua santa parola che tu ci hai lasciato, e non ce l'hai soltanto lasciata, ma l'hai messa sul candelabro. Tu l'hai rivelata. Tu ci hai fatto grazia di riceverla e di comprenderla. Signore nel cielo, tu stesso hai chiesto ai tuoi discepoli: avete compreso tutte queste cose, mio Dio? Per quanto tu ci hai fatto grazia, noi abbiamo compreso tutte le cose correttamente. Tutto ciò che tu hai rivelato nel nostro tempo, tutto ciò che tu hai annunciato per il tuo popolo. Grazie. Per favore, sii misericordioso con noi, con ciascuno di noi, grandi e piccoli, giovani e vecchi. E in particolare ti preghiamo, Signore, per le nostre famiglie. Signore, benedicili, guidali nella tua parola, nella rivelazione della tua parola. Questa è la nostra supplicazione, Signore. Grazie, Signore, che tu ci hai dato la promessa: tu e la casa tua sarete salvati. Fa questa grazia. E ti chiediamo di farlo in tutto il mondo, e in tutto il mondo, in ogni popolo, lingua e nazione. Signore nel cielo, da ogni colore, ti sei preparato il tuo popolo. Noi ascoltiamo la tua parola, Signore. Fa grazia che nessuno rimanga indietro, affinché tutti siano pronti, preparati per il grande giorno del tuo ritorno. Per favore, benedici tutti i portatori della tua parola, ovunque tu li hai, nel tuo popolo, nelle nazioni e lingue. Signore, ti preghiamo anche per il nostro fratello. Sì, misericordioso Signore, questa è la nostra preghiera. Fortificalo nello spirito, nell'anima e nel corpo. E dona istruzioni per la gloria del tuo nome. Cantiamo la fra breve. Amen. Benedetto sia il nome del Signore. Prima che cantiamo Degno sei tu, permettetemi di fare qui un'osservazione. Noi viviamo nel tempo dopo l'apertura dei sette suggelli. E nel libro La Rivelazione dei sette suggelli abbiamo riassunto ogni cosa. Chiunque legge questo libro viene informato in merito all'apertura dei sette suggelli. Viene informato in merito a ciò che Dio ha deciso nel suo piano di salvezza. Potete leggerlo personalmente. Dio si è preso cura di ogni cosa e ha fatto realmente grandi cose nel nostro tempo ed ha anche aperto il libro dei sette suggelli e ci ha fatto grazia di guardare in esso e di ricevere la rivelazione. Cantiamo Degno sei tu. Amen. Andiamo avanti. La grazia del Signore sia con voi. Ci vediamo la prossima volta. Amen.